Forza Napoli, Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento di mezzogiorno qui su Radio Marte con Forza Napoli sempre. Chi vi parla è Gianluca Gifuni, Tony Mola in regia con voi sino alle 13, quando poi arriverà Marte Sport Live per un'altra ora di grande calcio su Radio Marte, dove ricordate anche il calcio è di un altro pianeta. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-6363 per intervenire in diretta. Tra poco avremo anche il filo diretto con Luca Marchetti da Sky Sport per parlare di mercato, ma soprattutto di rinnovo di contratti. Ma insomma, bando alle ciance, terminata la pausa delle nazionali, ormai si torna a fare sul serio per quanto riguarda il campionato. Dopodomani è una giornata campale per la quarta di campionato, perché c'è, pensate, Juventus-Lazio alle 15 di dopodomani, alle 18 c'è Inter Milan, il derby di Milano, e alle 20:45 Genoa Napoli. Quindi una giornata super intensa quella di sabato per quanto riguarda la ripresa del campionato. Tutte le novità in chiave Napoli e anche le previsioni le faremo oggi nel corso di Forza Napoli sempre. Cominciamo a collegarci con il nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. Ricordati di fare la formazione fantacalcio sabato.
Giusto. Ricordo di fare la formazione del fantacalcio. Di solito chi ha le formazioni da vertice ha sicuramente molti giocatori del Napoli, dell'Inter, del Milan, della Juventus e della Lazio. Quindi insomma ci sono tutte le squadre che giocano.
Io lo faccio contro Sarnataro, quindi poche speranze, diciamo.
Allora, Sarnataro, tu sai, lui usa le macumbe anche
bravo.
Adesso in questo momento in redazione ci starà pure ascoltando. E stava facendo uno dei suoi gesti apotropaici, come si dice.
Poi ostacola quando devi prendere un giocatore. Posso duro Sarnataro a fantacalcio.
Senti, invece domani a ora di pranzo ci sarà la conferenza stampa di Rudy Garcia alla vigilia di Genoa-Napoli. Allora, innanzitutto, sono tornati tutti gli azzurri a Castelvolturno dalle nazionali, le rispettive?
Ma sì, Gianluca, manca Olivera fondamentalmente, che dovrebbe esserci oggi. Oggi l'allenamento è di pomeriggio, proprio per consentire insomma a Rudy Garcia di avere il gruppo al completo a 48 ore dalla partita, quindi mi sembra evidente che poi le scelte definitive credo le faccia domani, perché oggi insomma un solo allenamento. Io penso che in difesa le idee siano abbastanza chiare, cioè nel senso, da quello che mi dicono, si va verso la conferma della coppia centrale che abbiamo visto nelle prime tre partite,
cioè Juan Jesus e Raccomani,
che non dovrebbe giocare Nathan. Io non escludo neanche che poi quando ci sarà un cambio in difesa possa toccare ad Ostigard, reduce da due partite con la nazionale in cui ha giocato molto bene, è stato protagonista. La Norvegia non ha stato grandissimi avversari, perché anche la Georgia di Quara in questo momento non è in grandissima forma, e quindi penso che possa avere una chance lui, ma non credo in sabato. Resta da capire questo ballottaggio a destra, che poi in realtà secondo me non è neanche un ballottaggio, perché ci sono tre possibilità. Io penso che Politano recuperi per Braga e quindi salterà il match contro il Genoa. Comunque non giocherà dall'inizio, perché è inutile secondo me rischiarlo quando hai una rosa così importante. Io penso che alla fine non è scudo che possa giocare Raspadori, quindi magari puntarla lui, insomma. Lui è l'altro, diciamo, insieme ad Elmas, di quelli che con la nazionale hanno fatto molto bene. Sappiamo che però non è proprio il suo ruolo, lo ha detto pure ieri nell'intervista, che lui si sente attaccante centrale, però finora di fatto Rudy Garcia l'ha sempre schierato, e quindi secondo me potrebbe alla fine decidere lui. Poi magari Gianluca, domani lo chiediamo.
Beh certo, no, io stamattina per esempio sfogliando anche il Corriere dello Sport Stadio in prima pagina dedica la prima pagina a Frattesi e Raspadori, che si sono comportati molto bene con la nazionale italiana e rivendicano un posto, Frattesi nell'Inter e Raspadori nel Napoli.
Sì, anche Frattesi, tra l'altro stessa diciamo scuola, entrambi vengono da Sassuolo, anche se poi Frattesi è cresciuto nel settore generale della Roma, però sì, sono due giocatori importanti. di Raspadori, onestamente io non sono molto sorpreso della sua prestazione contro, contro l'Ucraina, e che nel Napoli c'è, cioè, quel ruolo è occupato da un mostro sacro, quindi è difficile, insomma, fare il centravanti quando hai Osimhen davanti che difficilmente concede le briciole, è proprio un cannibale dell'area di rigore avversaria, cannibale come lo era Eddie Merckx, no? Che voleva vincere anche i trofei volanti e non lasciava le briciole all'avversario. Osimhen, già quando esce a 10 minuti alla fine, a volte non è molto contento, quindi non è facile. Ne parlavamo, credo, proprio con te ieri. Alla fine, insomma, 4-2-3-1, che poi era il modulo per cui secondo me lui è stato acquistato, perché l'anno scorso, quando arrivò a Castel di Sangro, si parlava, insomma, di 4-2-3-1. Poi alla fine il Napoli non l'ha fatto, perché il 4-3-3 si è rivelato questa alchimia perfetta ed è diventato obiettivamente complicato andare a spostare.
Senti, ma De Laurentiis ha paragonato Rudy Garcia, il Napoli di Rudy Garcia, a Manuale d'Amore, un suo vecchio film.
Sì, sì.
Sì, che può significare questa metafora, questo paragone?
Ma guarda, Gianluca, se ricordo bene, Manuale d'Amore fu un primo di una serie di film che De Laurentiis realizzò sul tema, quindi comunque
sì, quattro episodi, no? Mi pare, no il film comunque era in quattro episodi, sì.
Però poi mi pare che ci siano stati un paio di seguiti, se non mi sbaglio, se non Manuale d'Amore 2 sicuramente. Io vorrei che fosse, come dire, l'inizio, considerasse l'inizio di un nuovo ciclo. Tra l'altro lui ieri anche sul giudizio, insomma, su Garcia, ha detto c'è molto da lavorare.
Siamo all'inizio della stagione, insomma, un po' cauto.
Sì, cauto, perché c'è tanto ancora da realizzare.
Senti, invece Raspadori che dice chiaramente: io sono una punta, però se verrà utilizzato dopodomani da Garcia, verrà utilizzato ancora una volta dall'esterno.
Sì. È quello che dicevo prima, Gianluca, il Napoli è difficile che il 4-3-3 sia utilizzato da punta, perché poi non è che non solo hai Osimhen, abbiamo detto, insomma, della sua voglia di essere protagonista sempre. Figurati, insomma, che voglia avrà adesso per cancellare la sconfitta con la Lazio. Poi c'è anche Simeone.
Va bene,
è difficile,
insomma,
fare il centravanti, dovresti fare un 4-2-3-1, ma il Napoli si è esaltato e ha vinto lo scudetto con il centrocampo a 3, poi lascia stare il modulo, però col centrocampo a 3, quindi se gioca Raspadori a destra magari puoi anche pensare di accentrarlo un pochino e lasciare poi la corsia per le sovrapposizioni di Lorenzo. Penso che possa essere questo il meccanismo.
Mi pare di capire che per Genova, per Marassi, dopodomani siano due i dubbi. Uno è appunto in alto a destra, al posto di Politano, o Elmas, o Raspadori, o Lindstrom. E un altro potrebbe essere l'esterno basso a sinistra, Olivera o Mario Rui.
Secondo me gioca Mario Rui, lui, che Olivera torna oggi. L'ultimo a rientrare, le partite sono tante. Per me gioca Mario Rui, però vediamo, perché poi stiamo anche noi imparando a conoscere, lo conosceremo adesso. Garcia, per quanto riguarda il turnover e quanti giocatori cambierà, insomma, certo. Perché eravamo abituati, insomma, anche con Spalletti, no? All'inizio ci siamo poi abituati a quelle che erano le sue i suoi, diciamo, diktat sul turnover. Adesso vedremo cosa farà Rudy Garcia. Sono onestamente molto curioso di capire queste tre partite, cioè Genova, poi c'è Braga, poi c'è Bologna, quanto effettivamente deciderà di alternare la rosa.
Ecco, Rudy Garcia, dopo le soste per le nazionali in Italia con la Roma nell'ultimo decennio, quindi in Italia con la Roma in due stagioni, ma anche con Lione e con l'Olympique Marsiglia in Francia, ha ottenuto un paio di volte il pienone nelle tre partite successive, ma ha ottenuto anche 4 punti su 9, per una media di 6,5 punti, esattamente 6,5 punti nelle tre partite successive di campionato alla sosta per le nazionali. Vedremo cosa sarà capace di fare con il Napoli, se sarà in linea con il massimo che ha ottenuto oppure con la media che ha ottenuta di solito nell'ultimo decennio dopo la sosta. Grazie a Pasquale Tina nel frattempo, grazie.
Ciao Gianluca. Ciao.
Buon lavoro a Pasquale Tina. Domani conferenza stampa alle 12.45 di Rudy Garcia alla vigilia di Genoa-Napoli, alla vigilia della partenza, perché il Napoli poi domani partirà alla volta di Genova. Dunque allenamento oggi pomeriggio, allenamento domattina, nel pomeriggio e domani partenza per Genova. Sabato sera la partita. Voliamo in pubblicità tra poco da Luca Marchetti di Sky Sport. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Tony Molà in regia. Oggi sorridiamo un po' di più, non si sa perché, però è giovedì, vero? Giovedì, è 14 settembre, ecco, va bene. Devo fare gli auguri anche a un amico, Mario, che compie gli anni, e quindi gli faccio gli auguri e sentiamo questo messaggio.
Ciao Gianluca, Salvatore da Napoli.
Ciao Salvatore.
Allora Gianluca, per me il problema della Spadori non sussiste, perché per me è un problema relativo, è un problema di abbondanza, non di carenza, quindi ben vengono tre centravanti. Napoli ha tre centravanti fortissimi. Il problema è un altro, che quando si è deciso di riscattare Simeone, e quindi avevi già acquistato Raspadori, quindi volevi prendere il terzo centravanti, quei 15 milioni di Simeone li dovevi investire per un portiere più affidabile di Meret, perché lì hai creato un reparto, quello dei portieri, molto scarso.
No, perché
hai l'attacco fortissimo da 9, centrocampisti sono da 8 e la difesa è 6 aspettando Nathan, che potrebbe diventare 7. Ma il reparto dei portieri è molto scarso, quindi 15 milioni di Simeone, anziché abbondare nei centravanti, bisognava investire nel portiere, perché tra Juve, Inter e Milan Meret è il meno affidabile di questi portieri qua.
Scusami Salvatore, ma Meret e Gollini non mi sembra assolutamente una batteria di portieri mediocre. Tu addirittura parli di scarsa, no? Mi sembra invece un'ottima batteria di portieri. Renato scrive: Simeone è nato per la panchina. Beh, però col Verona mi sembra che abbia segnato, prima di venire a Napoli, anche 17 gol in una stagione. Sentiamone un altro.
Gifuni, sempre ste statistiche a seccia fai.
Cioè, quali sarebbero?
Mamma.
E quali sarebbero? Quelle del guarda, posso dire una cosa, veramente, voglio vedere anche la foto di quest'amico, eccolo qua, uno che si esprime così poi è devo dire la verità, un po' terra terra, queste statistiche a seccia, 9 punti due volte Garcia nell'ultimo decennio, cioè il massimo dei punti, una sola volta 4 punti, la media è 6 punti e mezzo, mi spieghi che cosa c'è di strano in queste statistiche, caro amico, che ragioni veramente come un mulino a vento, perché... così mi viene da dire, d'accordo.
Ciao Gianluca, sono Luigi da Napoli, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Marta. Allora, voglio dire una cosa, ma il nostro presidente non avrebbe dovuto dirci il 12 agosto il Napoli dove doveva arrivare, poi non ha detto più niente. Ma adesso, da quello che tu mi hai detto, scusa se ti do del tu, adesso è cauto, ma è cauto, lui ha fatto una campagna acquisti da neopromossa. C'è un presidente, ripeto, io già l'ho dette queste cose, che non ha voluto, non ha preso in tempo, quando aveva tutto il tempo di farlo, un difensore da mettere al posto di Kim, uno che ha comprato Lindstrom e Kajusté. Ma secondo te vuole vincere qualcos'altro? Cioè, io faccio una domanda, da una squadra che ha vinto lo scudetto c'è da aspettarsi questa campagna acquisti? È normale che è cauto, ma lui sa che il Napoli non vincerà nulla quest'anno.
Va bene, vedremo, perché la cautela di De Laurentiis. Nel frattempo, se con Luca Marchetti procrastiniamo il collegamento, possiamo anche collegarci con Genova, con Claudio Onofri prima, e poi andare da Luca Marchetti, e probabilmente è preferibile fare una cosa del genere. Sentiamo quest'altro messaggio, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Io non sono nessuno, non sono allenatore, non ho i soldi di De Laurentiis. Però devo dire che abbiamo uno squadrone. Tra Spadori non si discute nessuno. Siamo forti. Solamente adesso è trovare l'amalgama, quello che fino ad oggi forse ci ha dato Spalletti. Speriamo che Garcia sia all'altezza di farlo, ma io sono convinto di sì.
Bene, per l'ottimismo, caro amico, dobbiamo anche dire che Spalletti, prima di trovare l'amalgama, ci ha messo un anno, perché il primo anno è stato un anno, diciamo così, di transizione o di preparazione al secondo, dove il Napoli è stata un'altra squadra rispetto al primo, molto più continua, molto più bella anche da vedere, e quindi ci ha messo un anno, e Garcia ha bisogno di tempo. Anche De Laurentiis ha detto che siamo solo all'inizio, c'è molto da lavorare, quando gli hanno domandato del nuovo corso di Garcia. Ne parliamo con un opinionista che però è allenatore ed è stato calciatore leader in campo, Claudio Onofri da Genova. Onofri, buon pomeriggio mister.
Buon pomeriggio a tutti voi, ciao.
Beh, insomma, dice siamo solo all'inizio, quando gli domandano di Garcia, De Laurentiis ieri alla presentazione di Vita da Carlo alla Casa del Cinema di Roma, insomma, ha parlato poco di calcio, però quando gli hanno domandato del nuovo corso di Garcia ha detto siamo solo all'inizio, c'è ancora tanto da lavorare. Che significa, interpretandolo da parte di un allenatore, insomma, come lei, mister?
Intanto non è una banalità, ovviamente qui parliamo di allenatore molto esperto, è vero, però che è andato a intraprendere da pochissimo tempo un lavoro che anche dal punto di vista, come dire, psicologico, molto molto difficile da interpretare, in quanto la perfezione che l'anno scorso ha denotato il Napoli in campo con i suoi grandi atleti, ma soprattutto con una sceneggiatura, diciamo così, che era memorizzata attraverso le indicazioni di Spalletti, non è semplice, pronti via, ripetere il tutto, per cui mi sembrava chiaro che poi oltretutto c'è da considerare il fatto che quest'anno insomma gli avversari saranno un po' più intraprendenti, a mio avviso, no? Perché con Inter e Milan, che adesso si sfideranno, però hanno effettuato una campagna acquisti che ha rialzato alla grande, insomma, la dimensione delle milanesi, per cui io credo che per quanto riguarda il Napoli non è una sola sconfitta in casa con la Lazio che ti può allarmare. Certo, poi dopo ci saranno dei giudizi un po' più definitivi, ma che credo che comunque Garcia sappia comunque rivalutare tutto quello che è stato fatto, non rivalutare, mettere sullo stesso piano tutto quello che è stato fatto l'anno prima, insomma.
Allora, il Napoli dopodomani incontra il suo Genoa, caro Claudio Onofri, allenato da Gilardino, con Retegui all'attacco, al centro d'attacco, con Doug Gudmundsson, che è stato un obiettivo del Napoli fino alla fine del mercato di questa stagione. Insomma, una squadra niente male, che però su tre partite ne ha vinta una in trasferta a Roma con la Lazio, che è stata proprio la squadra che ha battuto il Napoli nell'ultima partita al Maradona, quindi insomma riferimenti precisi non ce ne sono, ma il Genoa che insidia può rappresentare per il Napoli, questo Genoa?
Intanto appunto per i tre punti ottenuti bisogna andare ad analizzare il calendario che nel momento in cui è stato stilato magari non si potevano neanche prevedere. C'è stata questa vittoria, tra l'altro anche abbastanza meritata se vogliamo con la Lazio, attraverso però un canone di gioco che non si è ripetuto sempre. Nella prima gara c'è stato veramente un debacle proprio colossale, diciamo così, con la Fiorentina, dove non c'è stata partita, per cui però immediatamente dopo Gilardino ha saputo immettere nei suoi un modo di recitare appunto la trama che ha consentito appunto di sbancare l'Olimpico, nel senso che tra l'altro soprattutto nella prima mezz'ora non c'era solamente una fase difensiva che risaltava, ma c'era una pressione alta per esempio di Badel nei confronti di Cataldi, che ogni qualvolta appunto perdeva palla in Genoa con i vari Gummus appunto e Retegui poteva anche intraprendere azioni, come dire, molto pericolose. A Torino si è rivista anche una fase difensiva direi più che accettabile, poi c'è stato quell'errore finale di Efti su Radonjić che ha consentito un minuto alla fine appunto di pareggiare il Toro. Certo che si è intravisto anche una scarsa propensione sia di Malinowski, ma che dello stesso Gullo, insomma, non per incapacità assolutamente, ma per il modo di pensare gioco in quella partita che dava poche risorse proprio allo stesso Retegui, ecco, che è stato abbandonato un pochettino là davanti da solo. Ecco, in questo caso, in questa situazione, il Genoa deve assolutamente migliorare. È ovvio che se parliamo di una sfida e dovessimo fare una scommessa sui pronostici, Napoli è sicuramente preferito in questo
favorito in questo match.
Favorito, sì, però onestamente onestamente credo che, con, tra l'altro, con l'entusiasmo che questa società ha trasmesso attraverso anche una ottima comunicazione, c'è stato il compleanno dei 130 anni l'altro giorno al quale ho partecipato, e devo dire la verità, è stato qualcosa veramente di emozionante. Ma al di là di questo, allo stadio sembra di essere a Anfield Road, ecco, diciamo così, veramente c'è un attaccamento speciale, e quindi anche in questo senso il Napoli dovrà comunque superare, ecco, queste situazioni. Oltretutto, appunto, nel momento in cui Genoa avrà la possibilità di schierare il Malinowski vero, quello che piano piano tornerà ad essere quello dell'Atalanta, il Messias che per adesso è ancora indisponibile, eccetera.
E beh, col centrocampo che ha Strootman e Badel a centrocampo, che non sono male, insieme a Frendrup, insomma, mi sembra che la squadra sia stata costruita bene, almeno dalla cintola in su. Da verificare la difesa, come ci diceva anche Claudio Onofri, insomma, ecco.
Sì, anche se devo dire che in questo caso bisogna evidenziare la mancanza anche di Vogliacco, che per me, pur non avendo mille presenze in Serie A, anzi ne ha avute credo pochissime, non so se ci ha mai giocato, adesso non mi ricordo, ma comunque al di là di tutto è un giocatore che strutturalmente è da Serie A dal punto di vista fisico e soprattutto anche mentalmente, per quello che ha fatto vedere l'anno scorso. Per cui si presumeva, appunto, che ci fosse l'intervento della società attraverso l'acquisizione del Bonucci della situazione, cioè l'esperto, il giocatore esperto ma ancora bello sano, che potesse effettivamente elevare il valore complessivo della difesa. E poi c'è questo problema agli esterni, onestamente. Martin è un buon giocatore, ma non ha il passo da terzino vero, nel senso così, e allora adesso è stato preferito, per esempio, il Buster della situazione.
E dall'altro lato Sabelli, cioè.
E dall'altra parte Sabelli, che è un'ottima riserva, non mi piace tanto usare questa
un'alternativa,
un'alternativa, bravo, ecco, un'ottima alternativa, però ovviamente dirà l'Efti attuale non garantisce nessun tipo di validità, ecco, e allora anche lì c'è stato qualche piccolo problema. L'ultima invece è appunto una punta da affiancare a Retegui o dall'inizio della partita, oppure sostituirlo nel momento in cui lui non è stanco o sta giocando male, che ne so, eccetera. Ecco, quello poteva essere proprio il completamento di un mercato che comunque è più che sufficiente per una salvezza tranquilla.
Onofri, ma esiste sempre questo gemellaggio che va avanti da anni tra Genoa e Napoli, no? Tra i tifosi, tra gli appassionati di Genoa e Napoli, sì?
Dentro di me esiste. Io onestamente sono veramente, ma non lo dico per piaggeria, lo dico perché l'ho sempre sentito fin dai tempi in cui giocavo, perché recitare in quei due stadi era veramente un palcoscenico simile, molto molto simile. Poi c'è stato qualche
scaramuccia, qualche cosa,
però sinceramente due cose così devono essere accoppiate.
Poi Genoa e Napoli il 10 giugno del 2007 a Genova a Marassi hanno festeggiato con quello 0-0 il ritorno in Serie A di tutte e due, ricorderà, fu una grande festa a Marassi, e quindi insomma quella non si può dimenticare, è stata la rinascita di Genoa e Napoli che
Poi c'è stato un altro episodio che non mi ha visto coinvolto perché ero infortunato in quel momento, ma che proprio il mio quasi sostituto, credo, Facenda
sì, Genoa si salvò al San Paolo, allora siamo quel 2-2
a San Paolo, e ci furono gli applausi anche dei tifosi napoletani, quindi insomma voglio dire, io mi sento gemellato con Napoli, lo dico proprio chiaramente.
Grazie a Claudio Onofri per essere stato con noi, mister, buon pomeriggio e buon lavoro.
Grazie a voi.
Buona giornata, noi voliamo in pubblicità, c'è Gigi Soriani in regia, sorridi anche tu come Tony Molà, sì, sorridi, pubblicità, sorridi. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre, c'è Gigi Soriani in regia, non ci posso credere, quell'amico che ha criticato le statistiche, ma come, io ho detto che due volte in un decennio il Garcia ha preso il massimo dei punti nelle tre partite, altre cinque volte è andato tra i 6 e i 7 punti, una sola volta su 10 4 punti nelle successive tre partite. Mi sembra che siano statistiche assolutamente normali e anche positive sotto certi aspetti, visto che la media è 6 e mezzo. Vedremo se andrà oltre la media o no Garcia, e lo vedremo nelle prossime tre partite, visto che questa è la prima sosta con Garcia allenatore del Napoli, la prima sosta delle nazionali con Garcia allenatore del Napoli. Ma andiamo avanti, eccolo qui un messaggio.
Buongiorno. Senti, voglio dire una cosa, ma da premettere, a me mi ha detto come portiere non piace. Ma quel signore che ha chiamato prima, ma si è visto le statistiche l'anno scorso? Merette è stato, mi pare, il secondo e il terzo portiere.
Ottimo, ma ottima stagione.
Statistica come...
La migliore da quando è a Napoli.
Ma, non saprò, troppo a Napoli quando punti un calciatore, non lo vedi,
è vero.
Può essere pure migliore, un ovile e basta. Questo fa parte di ignoranza calcistica.
È vero, ci sono alcuni che insomma prendono delle fissazioni contro un calciatore e le sviluppano.
Ciao, ciao Geppino Mele.
Ciao Geppino.
Cassano Abbiano, come l'anno scorso, quando pareggiarono con la Fiorentina e Curicci. Abbiamo tempo a questi ragazzi di giocare col nuovo allenatore, ci stiamo a fasciare la capa senza vedere ancora niente. Può darsi pure loro una dalla prossima partita in poi. In Calala 10 per vittorie consecutive e poi stiamo a pallena e tutta di cose. Forza.
Beh,
Napoli, non ci
certamente, forza Napoli sempre. Abbiamo Antonio Gaito, direttore di tuttonapoli.net e insomma impegnato anche su Telea alle 19.40 ogni sera, vero Antonio? Buon pomeriggio.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Sì, esatto, è tutto corretto.
Senti Antonio, prima facevamo riferimento alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, poche sul calcio, in occasione della presentazione di Vita da Carlo alla Casa del Cinema di Roma, quando dice a proposito del nuovo ciclo Garcia, siamo solo all'inizio, c'è ancora tanto da lavorare. Che cosa vuol dire? Insomma, è sembrato un po' cauto, ecco, nell'approccio.
Sì, forse diciamo non era il contesto giusto poi per entrare nello specifico del lavoro di Rudy Garcia, però stavolta mi è parsa una sintesi perfetta quella di De Laurentiis, perché mai come in questo momento bisogna avere molta pazienza, anche perché poi sì, c'è molto da lavorare per Rudy Garcia, che però non può farlo, cioè è rimasto con 5-6 giocatori a Castelvolturno per queste due settimane. Oggi ritroverà il gruppo al completo, forse tranne Oliveira, non so se si riuscirà ad allenare in tempo, e poi domani si parte per Genova, quindi avrebbe bisogno di 7-8 sedute al giorno d'allenamento, non ne riesce a fare neanche una per il momento in questa sosta. È chiaro che almeno aveva 4 centrali, avrà provato, immagino, un po' di lavoro sulla linea difensiva per magari far fare una sorta di ritiro posticipato a Nathan, di cui si parla tantissimo, perché comunque c'era Juan Jesus, c'era Zanoli, Mario Rui, quindi diciamo che almeno 4 difensori per fare qualche esercitazione forse li ha avuti. Ci aspettiamo un Napoli, immagino, almeno che faccia un passo avanti, Gianluca, dal punto di vista della condizione, no? Perché spesso noi diciamo durante le soste per le nazionali speriamo che poi i giocatori non arrivino magari spremuti. In questa fase forse è l'inverso, cioè credo che Garcia e il suo staff la loro speranza fosse di un impiego maggiore per avere proprio minutaggio, per recuperare quel terreno perduto magari durante i ritiri con tutti quegli stop, gli infortuni di mercato che ricorderai, e molti elementi hanno fatto 180 minuti e magari quei 40-50 minuti buoni con la Lazio, la speranza è che possano arrivare a almeno un 70-75, certo, per poi gestire nel finale.
Cioè evitare un secondo tempo così passivo come è stato quello con la Lazio, questo credo che sia la priorità, almeno in questa fase. Fermo restando che è vero che c'è stata qualche critica, qualcuno ha puntato il dito sui difetti del Napoli, visti soprattutto nel secondo tempo con la Lazio, però il Napoli, se dovesse vincere dopo domani con il Genoa, avrebbe un punto in più in classifica rispetto alla quarta giornata dello scorso anno, che è l'anno dello scudetto. E ricordiamo però che l'anno scorso il Napoli non cominciò benissimo, perché ci furono due pareggi consecutivi con Fiorentina e Lecce, che ovviamente rallentarono all'inizio la marcia del Napoli, che poi cominciò ad andare come un treno. Però allora, Mario Rui in vantaggio su Olivera, e lo hai spiegato anche tu, Antonio, perché Olivera ancora non è tornato e quindi non si è messo ancora gli ordini di Garcia, dagli impegni della nazionale, mentre invece lì davanti a destra in alto Lindstrom, Elmas e Raspadori lottano per una maglia al posto di Politano. Secondo te chi la spunterà?
Questo è un po' l'interrogativo che ci porteremo, immagino fino alla partita, o magari domani in conferenza stampa Rudy Garcia ci schiarisce un po' le idee. Lindstrom è stato tra i primi a rientrare, quindi questo potrebbe magari agevolarlo, anche se poi non so, gli allenatori solitamente, il giocatore più offensivo se lo conservano per l'ultima parte di gara. Però dobbiamo ancora conoscere nel dettaglio Rudy Garcia, perché poi tanti parlano di questo allenatore, no? Magari citando dei precedenti che poi possono essere pure lontani, Lione, Massiglia o addirittura la Roma, però poi giornalisticamente un allenatore lo scopriamo quando lo seguiamo per mesi e analizziamo tutte le sue scelte nel dettaglio, secondo me. Quindi è ancora un po' prematuro provare ad ipotizzare. È chiaro che lui ad esempio ha già fatto capire che vede anche Raspadori in quel ruolo lì. Forse invece Elmas nelle idee iniziali fa parte dei sei di centrocampo, però vediamo anche quale sarà il suo utilizzo, anche perché poi il messaggio che arriva da questa sosta importante è proprio da parte del Macedone, perché prima una buona prestazione, poi anche un bel gol per ritrovare anche minuti, condizione, quindi diciamo che ha parecchie scelte per quanto riguarda l'attacco. Secondo me, aggiungo, importante anche ritrovare Mario Rui, che poi era fuori anche lui per un ritardo di condizione, perché si infortunò proprio alla fine di Castel di Sangro, perché in una fase della stagione dove abbiamo detto forse la condizione non è neanche eccezionale, magari un regista più laterale può aiutarti nel gestire meglio palla, avere un Napoli meno frenetico e evitare anche quelle infilate che il Napoli ha subito con la Lazio, perché è chiaro, Olivera ha grande gamba, però se vai sempre la squadra si allunga, e credo anche la mancanza di Mario Rui abbia inciso in questo inizio di campionato, dove poteva servire quasi un altro regista per gestire meglio il pallone.
Senti Antonio, tu su uno dei tuoi profili hai rimarcato il terzetto azzurro, che poi si è smembrato perché chi mi è andato via, papabile pallone d'oro, no? Nei primi 30 che potranno essere pallone d'oro, Kim, Kvaratskhelia e Osimhen. Grande soddisfazione anche perché Kim, pur essendo oggi un giocatore del Bayern di Monaco, è entrato in questo novero di 30 giocatori sì, possibili pallone d'oro dopo la stagione con il Napoli, quindi riguarda una questione del Napoli tutto questo. Chi dei tre arriverà più avanti o merita di arrivare più avanti in questa classifica dei 30? Chi lo daresti tu il pallone d'oro tra Kim, Kvaratskhelia e Osimhen?
Ma diciamo un pallone d'oro azzurro in questo caso.
Ecco.
Domanda difficile, ovviamente i gol pesano, quindi a un certo punto vedo che Osimhen abbia speranze di andare più avanti. In avanti quando poi usciranno le votazioni, anche se il pallone d'oro poi ha sempre un meccanismo abbastanza
Forse politicizzato, abbastanza.
Sì, anche perché poi votano nazionali, insomma, i commissari tecnici, capitani, e hanno una visione molto particolare in base a dove sono collocati anche geograficamente. È difficile che possano arrivare voti, no? Perché poi ne indicano tre, dubito possono avere dei voti. Diciamo che qualcuno magari può essere orientato per Osimhen, perché immagino i commissari tecnici e i capitani dei paesi africani possano dare delle preferenze per Victor Osimhen. Diciamo che lo vedo davanti a Kvaratskhelia anche negli equilibri del Napoli, credo sia così, fermo restando che abbiamo parlato di tanti giocatori e credo che Rudy Garcia sia in attesa anche del vero Kvaratskhelia, perché per carità benino con la Lazio non ha demeritato, però era la prima partita vera dopo uno stop bello lungo, e anche se ha fatto male la sua nazionale comunque ha giocato 180 minuti, spero di che possa essere in condizioni migliori, perché per rivedere il Bolo Napoli c'è bisogno in primis degli interpreti al 100%, secondo me, anche se poi capisco che giornalisticamente la critica vada quasi unicamente su Rudy Garcia.
Grazie ad Antonio Gaito, direttore di Tutto Napoli, grazie per essere stato con
grazie
noi.
A te, grazie a te Gianluca, buon lavoro.
Buon lavoro e buona giornata ad Antonio Gaito. Gigi Soriano è pronto con la pubblicità oggi, veramente, guarda, i sorrisi si sprecano. Proprio bellissima, una giornata così comincia nel migliore dei modi, cioè comincia, è quasi l'una, quindi è a metà strada. Pubblicità. Rieccoci in studio, saluto l'amico che prima parlava delle statistiche, insomma 9 punti sarebbe l'ideale, caro mio. Sentiamo un po' di messaggi vocali, eccoli qui. Nel frattempo Dario Sarnataro è già pronto per un'altra ora di grande calcio.
Buongiorno, Gianluca il pasticcere. Ciao Gianluca.
Un po' di pasticceria non guasta.
Senti, io vado controcorrente, vedo tante persone che hanno un pessimismo assurdo, addirittura hanno da dire... Hanno da dire su De Laurentiis che ha fatto l'anno scorso un miracolo, ma per cortesia, dai, ma per cortesia. Comunque io firmerei quest'anno, firmerei proprio per il secondo e il terzo posto.
Va bene, quindi insomma ritieni che sia complicato confermare lo scudetto. Sentiamo ancora un messaggio.
Luca, buongiorno, buongiorno. Quel signore che ha detto, signore Natale, per la panchina. Simeone ha dato i punti più importanti per il Napoli.
Infatti l'anno scorso ha segnato in relazione ai minuti giocati, un'altra statistica, Simeone è stato uno dei primi in Europa per i gol e il peso dei gol, perché i gol non si contano, si pesano, ricordatevelo. Giffo, quanti scienziati fai parlare, devi sopportare. Tony 54, lo saluto. Messaggio, eccolo qui.
Ciao Gianluca, buongiorno. Gennaro da Napoli.
Buongiorno Gennaro.
Gianluca, queste critiche mi sembrano quelle dell'anno scorso, quando Kim 3 pacchetti 1000 lire, Kvaratskhelia ma chi è, eccetera eccetera eccetera. E il punto è che poi per quanto riguarda Raspadori, io penso che Raspadori è meglio averlo in rosa che non averlo, e per fortuna ce l'abbiamo.
Certo,
sempre Forza Napoli.
Indubbiamente, o punta centrale o esterno, l'importante è averlo, anzi è bello avere un calciatore che sia un jolly, che possa giocare a destra, a sinistra e al centro, in attacco e magari anche un po' più dietro, perché no? È un giocatore che dovunque gioca comunque conserva la propensione al gol, è un bel tiro e soprattutto la caratteristica più importante che ha Raspadori, il controllo di palla e il tiro immediato. Ecco, questo è quello che contraddistingue.
Ciao Gianluca, sono Massimo.
Ciao Massimo.
Purtroppo, come si dice, questa gente parla e non sa cosa dice. Noi abbiamo 2 portieroni, anzi io a volte ritengo pure che Gollini sia più forte di Meret, ma Meret è il secondo portiere della nazionale.
Sì.
Napoli c'ha veramente uno squadrone, no, altro che Secce, e Secce sono loro.
La batteria è certamente di primo livello dei portieri del Napoli, non possiamo dire altrimenti.
Buongiorno Gifuni, sono Enzo da Villaricca e vado allo stadio in curva, quindi ho bene la visuale della porta e confermo ciò che ha detto prima il tifoso. Meret non è da Napoli. Meret, Madonna, continua a stare sulla linea di porta timoroso e non chiude lo specchio della porta. In pratica Buffon ai vecchi tempi, come altri portieri, giocavano sulla linea dell'area piccola. La traiettoria del pallone si chiude. Abbiamo preso 4-5 gol con la Lazio in fotocopia, sempre fisso, immobile su una linea di porta e soprattutto sui calcio d'angoli, ma poi si vede proprio che è timoroso, non c'ha quella cazzimma, quella personalità da vero portiere, altrimenti ci aveva sfondato da un casino di tempo.
Beh, l'anno
un
scorso,
abbraccio e forza Napoli.
Però l'anno scorso ha fatto una grande stagione, devo dire, Meret è stato uno dei migliori portieri del campionato italiano, questa è la realtà dei fatti, poi sì, il resto è opinabile.
Mo ce l'avete con Meret, poi ce l'avete con Garcia, poi ce l'avete col presidente, ma fateli lavorare in pace, fateli lavorare
con
pace.
I tifosi, ovviamente, no?
È naturale che Napoli non poteva ripetersi come l'anno scorso.
Ma chi ha detto? Potrebbe
anche
ripetersi.
Adesso si ricomincia non da zero.
Va bene, potrebbe anche ripetersi, non è detto, caro Amico, ancora un altro messaggio.
Radio Marte, buongiorno.
Buongiorno.
Innanzitutto educazione, brevissimo. Sono Carlo.
Ma salve Carlo.
Tutto questi problemi alle seconde del campionato, cioè va tutto a posto. Ma perché siamo così, noi tutti fusi? Perché ragioniamo così? O alla seconda del campionato, abbiamo perso con Sarri, non lo so. Buona giornata.
Ecco, alla terza giocata e alla vigilia della quarta. Ciao Gifuni, tutti profeti questi tifosi, ci scrive quest'amico, sentiamone un altro, eccolo qui.
Ciao Giufini, Michele dalla
Giufini,
Germania.
Gifuni,
comunque,
Gifuni, oggi Gifuni.
Se il Napoli arriva nelle prime quattro, poi sono contento. Dove sta scritto che ogni anno dobbiamo vincere?
No, per, va bene,
poi
sì,
ci
certo.
Sono altre squadre come il Milan, l'Inter, stessa la Juve, la Roma, la Lazio, per non parlare delle altre squadre che possono entrare nelle prime quattro come l'Atalanta e forse la Fiorentina. Dobbiamo essere più contenti.
Ciao, abbiamo scoperto che il mio cognome in tedesco si dice Giufini. Ecco, Gifuni in italiano, Giufini in tedesco. Salutiamo l'amico che ci scrive, ci messaggia dalla Germania. A proposito di quarto posto, terzo posto, per carità, arrivare in Champions fa sempre bene e credo che sia l'obiettivo primario, ma non è detto che il Napoli non possa ripetersi con uno scudetto il secondo consecutivo dopo averlo vinto l'anno scorso. Poi c'è anche chi come Fabrizio Vettosi, economista, esperto e consulente di finanza del calcio di molte, di diverse società di Serie A, e dice è annoiante vincere sempre, arrivare primi è annoiante perché potrebbe mettere la società a rischio con i conti e quindi a rischio anche fallimento alla lunga. Non so fino a quando questo discorso possa essere compreso da un tifoso che mette al primo posto la passione per la squadra del cuore. Probabilmente i tecnici ragionano così più o meno. Così come Vettosi hanno le loro ragioni, ma il tifoso, che è l'anima e lo spirito del calcio da sempre, non potrà mai ragionare in questo modo. Questa è la verità. Prima di chiudere ne ascoltiamo un altro di messaggio, eccolo qui, via.
Buongiorno.
Buongiorno.
Il problema non sono i punti che ha fatto e quello che farà, il problema è il gioco che non vediamo esprimere come Napoli lo esprimeva l'anno scorso con Spalletti. Ok, grazie e buona giornata.
E avete sentito De Laurentiis, siamo solo all'inizio, c'è ancora molto da lavorare e se lo dice il presidente significa che se ne è accorto anche il presidente, per cui Garcia deve avere assolutamente il tempo di lavorare, di plasmare questa squadra con tutte le novità che ha intenzione di darle. Quindi Antonio scrive: per capire chi la spunterà bisogna capire come giocherà il Genoa. Intende Lindstrom, Elmas e insomma, se a sinistra c'è Vasquez, non credo che Vasquez o Martin, non credo che cambi qualcosa, va bene. Quindi insomma Elmas può dare una mano in fase difensiva di Lorenzo un po' di più rispetto a Raspadori e Lindstrom, questo certamente, ma io non credo che il Napoli debba andare a Genova e guardarsi le spalle se vuole vincere la partita. Allora c'è un comunicato del Napoli, noi lo leggiamo adesso in chiusura perché siamo vicinissimi come emittente, come redazione sportiva a Nicola Lombardo che ha subito un lutto, il capo della comunicazione del Calcio Napoli. Leggiamo il comunicato ufficiale. Aurelio De Laurentiis e la società sportiva Calcio Napoli partecipano al dolore di Nicola Lombardo, della moglie Laura e dei figli Ludmilla e Ludovico per la scomparsa della cara Dina, ed è la suocera del capo della comunicazione Nicola Lombardo, del Napoli Nicola Lombardo, al quale inviamo le nostre condoglianze e al quale siamo vicini. Grazie a Gigi Soriani e Tony Molà per aver curato la regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Adesso arriva Dario Sarnataro con un'altra ora di grande calcio, perché su Radio Marte anche il calcio è di un altro pianeta. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.